Conference Call, incontriamoci alla radio. Un programma ideato e condotto da Claudio Zeni. Conference Call, incontriamoci alla radio.
Conference Call, benvenuti a Cultura alla Radio, questa RT 101 e 146 anni, io dico sempre 45 perché mi sembra un numero importante, invece sono 46 anni di storia e sono veramente felice e lieto di aver percorso un bel pezzetto di strada insieme a questa emittente che si trasforma, si è trasformata perché siamo in versione DAD e anche web, non soltanto più nell'etere come erano tutte le radio libere quando sono nate ormai in quegli anni così lontani, almeno così sembrano. Bene, Conference Call ha l'obiettivo di portare la cultura alla radio, ci proviamo perché la pandemia non ferma la cultura, non ferma il racconto, non ferma lo stimolo delle nostre meningi che devono essere sempre al 100%. Allora Claudio Zeni con voi in questo spaccato di storia, una storia che parla di uno scrittore, un regista, un attore. Lui si chiama Stefano Di Lauro e ci racconterà in questa giornata troppo lontano per andarci e tornare. Pensate, un titolo, mi sono anche fermato un attimo perché è così profondo, è così bello che volevo appunto sottolinearlo. Un incontro che parte dalle piattaforme che ormai conoscete, Zoom, Meet, quello che volete. Noi ci incontriamo lì, parliamo con gli autori, come succede in questo caso, e trasportiamo sull'etere, quindi alla radio, quello che abbiamo appreso, quello che abbiamo imparato, quello che abbiamo capito. Quindi grazie ancora per passare qualche minuto con noi. Non c'è nulla da fare, nulla da preparare, niente, c'è soltanto da ascoltare questa storia che ci viene raccontata appunto da Stefano Di Lauro. E partiamo con l'introduzione del professor Pasquale Guerra, un docente di scuola superiore del liceo classico di Perugia, Mariotti di Perugia, diciamolo per intero che non c'è nulla di male, e che ci introduce in questo racconto, in questa storia, in questo romanzo davvero molto molto affascinante.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Siamo nel 1899 e proprio alla fine di questo dicembre un veliero è pronto per salpare verso il nuovo mondo ed è un veliero mercantile, quindi diciamo non porta assolutamente passeggeri, e in maniera straordinaria questa volta ha dei passeggeri particolari, perché sul carico abbiamo un circo che ha fatto il pieno nelle precedenti stagioni nelle piccole città della Francia, anche nelle grandi città, ha i suoi equilibristi, i suoi trapezisti, ai giocolieri, gli animali che sono la grande attrazione del circo, insieme a tutti coloro che fanno parte di questa spettacolare vita. Ecco, il circo è movimento, il circo è un tendone che ricopre, che fagocita un mondo particolare. Voi immaginate che tutto questo circo trova spazio su questo mercantile, perché ormai le piazze della Francia non hanno più voglia di circo, di teatro. Siamo veramente alla fine dell'Ottocento, si sta aprendo un nuovo mondo. E questo nuovo mondo è il mondo della Belle Époque, il mondo c'era stato già da qualche anno prima, nel 1889 c'era stata l'esposizione universale, e abbiamo ancora oggi il simbolo di quella grande esposizione universale che è la Torre Eiffel. È un mondo che si sta preparando, dicevo, c'è stata la seconda rivoluzione industriale, il vapore e tante altre grandi novità anche nel campo della medicina. E si stanno aprendo grandi strade nei commerci, appunto, le nuove vie. Voi immaginate che di lì a poco, 1869, si apre anche il canale di Suez, cioè si sta rivoluzionando un mondo intero. Quindi voi immaginate che cosa ce ne si può fare ancora di circo, di spettacoli circensi e di tendoni. Siamo in un'epoca in cui appunto un gruppo di circensi ha bisogno di altro, e si apre una strada, appunto quella verso il nuovo mondo. Il nuovo mondo non è soltanto l'America settentrionale, ma è anche l'America del Sud, e voi pensate ai mari dell'America del Sud che sono stati grande attrazione per tanti europei che cercavano lavoro. Pensate non solo all'Argentina, come in questo caso, ma anche al Venezuela e altri stati che hanno visto tanti italiani andare alla ricerca, e altri europei alla ricerca di lavoro, fra proprio agli inizi del nuovo secolo, del ventesimo secolo. Allora questo circo parte finalmente, dopo tante insistenze e tentativi vari, parte con il veliero. E noi abbiamo un viaggio appunto che è lungo, particolare, viaggio che ci ricorda tanti altri episodi della letteratura per mare. Voi immaginate, il pensiero può andare a Tifone di Conrad, che è proprio iniziato nel 1899, oppure a Linea d'ombra, pensiamo a Moby Dick, ma pensiamo anche a Novecento di Baricco, è del 1994, questo testo teatrale che poi è stato reso memorabile da Tornatore nel film La leggenda del pianista sull'oceano. Ecco, queste grandi traversate. Allora, il veliero che ha come nome Olistim, trasporta un circo. Ed è un viaggio nel viaggio, cioè un racconto nel racconto, perché in effetti in questa lunga traversata gli elementi del circo, i personaggi del circo, gli stessi animali danno vita ad uno spettacolo nello spettacolo della vita. Allora quello che Stefano Di Lauro ha costruito è un insieme di situazioni, di personaggi che si parlano, e c'è uno in particolare che sembra ad Ascolnunur, che sembra, poi richiederemo perché questo personaggio, che sembra lì ascoltare le storie di ciascuno. E allora il teatro, il circo, diciamo, si trasferisce proprio sulla pancia di questa nave e dà uno spettacolo che è lo spettacolo, quasi uno spettacolo che si sospende, diciamo, in una sorta di sogno. Ecco, siamo proprio in una grande nuvola, e in questa nuvola si muovono i personaggi circensi con i loro animali e con le loro trovate. Questa è la cornice che volevo dare, gli elementi fondamentali di questa storia, perché ciascuno potesse un po' entrarci in pieno. Release me.
Don't
Conference Call continua, questo appuntamento settimanale che ci porta nel mondo della cultura, in questo caso come tante altre volte nel mondo degli autori, degli scrittori, perché Stefano Di Lauro è appunto uno scrittore, un regista, un attore, un personaggio poliedrico davvero affascinante. E abbiamo appena ascoltato la prefazione del professor Pasquale Guerra su quello che è una delle ultime fatiche, Troppo lontano per andarci e tornare. Si parla di circo, di un circo immaginario alla fine dell'Ottocento, ma si parla della vita di ognuno di noi, si parla di della vita, sì, della vita in generale, di quelle che sono le nostre prospettive. Intanto direi che sarebbe interessante ascoltare anche le riflessioni che hanno fatto due giovanissime studentesse, Alice e Chiara, sulla lettura di questo libro, e quindi ce lo regalano in modo che se mai ci prenda voglia di comprarlo e di leggerlo, avremo già qualche idea. Quindi Alice e Chiara nel loro commento dopo la lettura di Troppo lontano per andarci e tornare, il libro di Stefano Di Lauro su Conference Call.
È stato un libro molto particolare per me, in primo luogo perché è stato un viaggio totalmente diverso da quelli che appunto prima d'ora io avevo letto oppure magari mi erano stati raccontati, perché comunque noi siamo al punto ginnasio e di viaggi particolarmente importanti abbiamo semplicemente parlato di Odissea, Eneide per il momento, però questo viaggio è veramente tanto diverso, perché concentra dentro questo viaggio un altro viaggio che forse è quello più importante, perché narra sia la crescita di ogni singolo personaggio, che le sfide che ha dovuto affrontare e tutto ciò che l'ha portato poi ad essere quello che è insieme agli altri compagni. E qui arrivo a parlare del personaggio che a me è veramente piaciuto tantissimo, ossia quella dell'acrobata che è nata senza entrambe le braccia. Questo personaggio mi ha colpito tantissimo, innanzitutto per la sua tenacia, per la sua forza sia interiore che fisica, e per la sua decisione. Cioè lei arriva a dire appunto, come dice, no, a pagina 140, che è proprio una pagina che mi sono segnata perché mi è rimasta veramente, arriva a dire che già all'età di 10 anni dice appunto alla madre che lei vuole studiare da acrobata, vuole diventare acrobata. E io ho subito pensato, quanti di noi, me compresa, vorrebbero questa grande capacità di decidere subito, senza pensare prima ai contro, ma pensare a tutte le cose positive, le cose belle che un'esperienza ti possa regalare. Noi l'abbiamo capito veramente bene, forse con la scelta della scuola, perché comunque già il liceo è qualcosa di impegnativo. Il classico ci mette del suo, perché è una continua sfida, così come è successo appunto per l'acrobata. Lei non si è mai arresa, anche dopo magari grandi delusioni che comunque l'hanno segnata, questo sì, però l'hanno sempre fortificata, non l'hanno mai abbattuta e l'hanno portata poi a spiccare il volo da sola. Cioè lei è riuscita, pur non avendo le braccia, che appunto vengono paragonate anche a delle ali mancanti, lei se le tatua e riesce comunque a intraprendere questo viaggio bellissimo. E poi devo dire che mi è piaciuto per il concetto del tempo. L'altro giorno, anche riflettendo appunto con la mia compagna, con il prof, abbiamo, no, detto che solitamente queste traversate potevano durare un mese, forse di più, però questo mese durante la narrazione del libro sembra non passare mai. E spesso noi paragoniamo, diciamo, la lentezza del tempo, spesso la associamo a qualcosa che non ci piace, cioè noi diciamo che quando una cosa ci piace il tempo passa velocissimo. In realtà questo libro io l'ho letto con calma, perché secondo me aveva bisogno di essere letto con calma, come con calma sono raccontate tutte le storie, che però accadono in un tempo molto veloce, nel senso viene raccontata l'intera vita, l'intere appunto sfide, avventure di questi personaggi durante il loro viaggio. E quindi questa è stata ancora una cosa secondo me più bella di questo libro, che appunto è stato un libro interessante, particolare, come l'ho definito all'inizio, perché inizialmente per me è stato un po' difficile comprendere la trama, comprendere un po' come era strutturato questo libro, perché appunto è un po' diverso da tutti quelli che finora ero abituata comunque a leggere. Però è stata veramente una rivelazione. Penso che appunto se ne avrò l'occasione leggerò altri libri su questo stampo, e quindi ancora una volta ringrazio veramente sia per l'opportunità di leggere questo libro, che se non mi fosse stato appunto consigliato probabilmente magari l'avrei visto in libreria e l'avrei rifiutata, diciamo, come proposta di lettura. Invece è stata una bella sorpresa, quindi grazie ancora.
Questo libro mi ha molto interessata per vari aspetti. Il primo, diciamo, perché non è il solito libro che noi adolescenti, o almeno chi ama leggere, è abituato appunto a leggere. Perché noi, diciamo, avendoci 16-17 anni, comunque leggiamo più quei libri che parlano di storie d'amore, che parlano di adolescenti. In questo caso mi sono ritrovata in un mondo in cui, diciamo, di adolescente non se ne parla, ma si parla più di una storia che appunto vede come protagonisti dei circensi, che appunto non mi era mai capitato di leggere, perché diciamo fin da piccola il circo mi aveva molto appassionato. Infatti mi ricordo quando ero piccola i miei genitori mi ci portavano, però diciamo ero anche curiosa di vedere come nel corso della narrazione questi personaggi, diciamo, si sviluppavano. E proprio da qui, diciamo, mi allaccio al personaggio che più mi ha interessata, cioè appunto Mardea, che è questa ragazza che ha origini algerine e era chiamata da tutti come la balena nera, proprio perché aveva questa grande corporatura, aveva queste possenti braccia, queste possenti mani, che non le permettevano di vivere una vita normale, perché già dalla sua famiglia, cioè la sua madre che comunque era una prostituta, e anche se era una prostituta che faceva parte di quei riti sacri, che appunto erano conosciuti nei paesi appunto dell'Algeria o paesi simili, comunque non era una madre sempre presente nella vita di questa ragazza. Infatti lei poi decide di andarsene, perché il mondo appunto della prostituzione, o comunque questo mondo in cui vive la madre e la compagna della carrozza di sua madre, non l'appassionava molto, o meglio, diciamo, non poteva renderla partecipe proprio appunto per la sua struttura fisica. E questo libro è stato interessante perché io ho rivisto in molti personaggi degli aspetti che anche oggi nel mondo moderno, nel nostro mondo, quindi quello contemporaneo, nel 2021, ho rivisto anche nelle persone, cioè dei temi come per esempio la discriminazione, forse in parte, di questo personaggio da parte degli altri, da parte degli altri bambini, che quando comunque la vedevano non erano molto contenti perché la vedevano diversa. E questo è un tema che anche insieme ad altri insegnanti ne abbiamo parlato proprio quest'anno, perché abbiamo iniziato l'educazione civica, e quindi ne abbiamo appunto parlato di questo tema della discriminazione. E appunto mi sono rivista molto in questa ragazza, cioè mi sono immedesimata quando leggevo queste pagine nei suoi panni, proprio per capire il suo stato d'animo in quei momenti molto difficili, sia della sua infanzia che poi della sua adolescenza.
Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò, e oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come dici tu. Ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. E senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, con le mani ti prenderò, senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete, e senza aria, senza rete, voleremo via.
Morbidelli Auto è anche agenzia di consulenza automobilistica. Presso Morbidelli Auto potranno essere espletati passaggi di proprietà, targatura ciclomotori, rinnovi patenti con visita medica direttamente in sede e tutte le formalità legate ai veicoli. Morbidelli Auto, agenzia di consulenza automobilistica. 50 anni di esperienza al servizio di chi guida.
Conference call. Incontriamoci alla radio.
To the dark, hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. Me down. I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. We'll be right back. drown. I'm gonna send a bird, gonna drown a mile. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me.
Bentrovati, bentrovati amici RT 101.100 con voi in questa conference call. Sono Claudio Zeni, vi porto nel mondo della letteratura con Stefano Di Lauro. Abbiamo ascoltato già molto su questo libro, Troppo lontano per andarci e tornare, con la prefazione prima, poi con i racconti di due studentesse. Ora tocca a lui, tocca a Stefano Di Lauro, con lui il quale ha scritto questo libro. Tanti stimoli, abbiamo detto, ambientato in parte in una Francia lontanissima, prima negli ultimi anni dell'Ottocento, quindi poco prima dei conflitti mondiali. Questa nave che è carica di circensi, di animali, che vanno in un luogo che non si capisce bene, e soprattutto non sanno se valga la pena andare e soprattutto se si potrà tornare. Stefano Di Lauro ce ne parla ancora qui a Conference Call.
Mi vorrei un attimo riallacciare proprio a quello che hanno detto Claudia e Alice. Dunque, intanto però, prima di parlare di viaggio, c'è appunto un nome, il nome della compagnia su cui vale la pena di soffermarsi un attimo. Au Diable Vauvert, questo è un circo che si chiama Au Diable Vauvert. Cos'è questa parola? È una locuzione francese che indica dei posti lontani, irraggiungibili, come noi diciamo in capo alla luna, da una parte lontana del mondo, eccetera. Ed è un nome programmatico, cioè è un circo che, come dire, istituzionalmente evoca una lontananza dal reale, una lontananza come consapevolezza di quello che ci manca, e quindi è l'arte che va in qualche modo a risarcire. C'è grande bisogno di arte in questa compagnia, hanno storie molto diverse, alcuni sono dei freak appunto come si diceva, ma non sono merce da esposizione, non sono personaggi da serraglio come usava in quei tempi con Barnum, questi circhi così a tre piste, serragli di mostruosità, eccetera. Insomma, era nata la modernità, era nata il grande spettacolo della vita, la ricreazione dell'arte, non l'arte in sé. In questa dimensione, che è tipica proprio del trapasso fra 8 e 900, c'è questo piccolo circo, questa piccola comunità che si ostina a fare un'arte più autentico. Tentano di conservare l'autenticità laddove la modernità va a sradicare quelle che sono sempre state le premesse dell'arte, il mecenatismo, la non riproducibilità, insomma, questo è il discorso. Come ci insegnano gli antichi, i grandi modelli dell'antichità, Iliade e Odissea, in questo caso, insomma, ci danno già dei modelli di narrazione che hanno segnato, insomma, la strada. Odissea, campo aperto, Iliade, campo chiuso. Ora, un viaggio in nave, in una stiva, nel ventre di una balena, diciamo così. Ora, una stiva, uno stomaco di balena, un ventre, spariglia un po' i giochi, perché è un campo chiuso in un campo aperto. Questo senso di andare però sempre, come dire, in un utero, in un immaginario che li tiene, li segue, dà senso e ragione a loro stare insieme.
Non si scherza, non è un gioco, sta arrivando, mangia fuoco, lui comanda e muove.
all'ospedale. Ma se scopre che i figli non ce l'hai, se si accorge che tu il ballo non lo fai, allora sono guai. Te ne accorgerai, attento a quel che fai, attento ragazzo, e chiama i suoi gendarmi e ti dichiara pazzo. C'è un gran ballo questa sera, balleranno tutti quanti. Tutti capi di partito, adesso in alto, mangia fuoco, fa le scelte. Dai, attento a quel che fai, attento ragazzo, e chiama i suoi gendarmi e ti dichiara pazzo.
RT Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. È il 23enne centrocampista Matteo Pessina, l'uomo copertina di Atalanta-Napoli, finita 3-1. Dopo lo 0-0 del Maradona al Gavis Stadium di Bergamo, la Dea cala un tris e vola alla finalissima di Coppa Italia. Il 19 maggio sfiderà la Juventus. La sede è ancora da decidere, Stadio Olimpico di Roma o Meazza di Milano. L'ex azzurro Zapata apre le danze con un gran gol, poi sale in cattedra Pessina che segna una doppietta inframmezzata dalla rete di Lozano. Gli ospiti pagano i tanti errori commessi in fase difensiva e pesano i due gol subiti nei primi 15 minuti di gioco. E dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, Gattuso mastica amaro. Potevamo fare meglio, sentiamolo.
Non ci stiamo facendo mancare nulla, penso che i primi due gol si poteva fare molto meglio. Abbiamo fatto due errori e abbiamo subito due gol, che uno alla fine su due gol uguali, perché potevamo rompere con un centrale, uscire, non l'abbiamo fatto. Dopo secondo tempo sicuramente abbiamo cambiato qualcosina a livello tattico, ci ha dato più qualità, poteva andarci in maniera diversa.
Giampiero Gasperini elogia invece la sua Atalanta dopo la conquista della finale di Coppa Italia.
Una grandissima soddisfazione, dedichiamo a tutti i tifosi che ci sono venuti ad incoraggiare prima della partita, il dispiacere grande che non si possa vivere insieme a loro questi momenti che sono straordinari, e arrivare nuovamente in finale comunque è un segnale di continuità. Questa è una squadra straordinaria, non abbiamo mai mollato niente anche in campionato e cerchiamo di fare il massimo, però gli impegni sono veramente tanti.
Siamo al tennis, l'Italia perde un altro pezzo a Melbourne a causa dello scontro diretto Fognini-Caruso. Intanto un grande Matteo Berrettini per la prima volta accede al terzo turno degli Australian Open dopo aver battuto il ceco Macà per 6-3, 6-2, 4, 6, 6-3. Il prossimo impegno ora con il russo Khachanov, con il quale ha sempre vinto. Tra i big, Djokovic fatica più del previsto ma vince contro Tiafoe, passano anche Thiem, Zverev e Schwartzman. Per le donne, la vincitrice dell'Open d'Australia 2020, l'americana Sofia Kenin, è stata eliminata nel secondo turno dall'estone Kanepi in 1 ora e 5 minuti di gioco. Accede al terzo turno invece la numero uno al mondo, l'australiana Ashleigh Barty, che ha eliminato non senza qualche difficoltà la connazionale di origini russe Daria Gavrilova. Sport invernali oggi assistiti dal meteo, spettacolo assicurato con i due Super G a Cortina d'Ampezzo validi per i mondiali di sci alpino. Si comincia alle 10.45 con il Super G femminile, alle 13 invece in scena gli uomini. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia, sai dirmi tu per caso la migliore inquadratura quale sia? Ormai che con un selfie fai vedere tutto a tutti e così sia, ce la incorniciamo o la butto via? Parole sulle note sono state la migliore compagnia per affrontare la stupidità, abbiamo ancora l'allegria. Se il cielo concedesse un po' di grazia ad ogni anima qua giù, io sarei una santa anima che canta. Che capovolge l'esistenza alle persone, che non si può spiegare fino in fondo, ma che resta in fondo al cuore. Io sono tutto l'amore che ho dato, tutto l'amore incondizionato, l'imbarazzo dietro al vanto, un sorriso dentro al pianto. Adesso che mi chiedi di sorridere vorrei dimenticare ferite da leccare, grandi amori solo da desiderare. Se l'universo scomparisse in un istante, non ci fosse più, io sicuramente resterei per sempre. Sempre in equilibrio sopra un'emozione che capovolge l'esistenza alle persone, che non si può spiegare fino in fondo, ma che resta in fondo al cuore. Io sono tutto l'amore che ho dato, tutto l'amore. E adesso che mi chiedi di sorridere, vorrei dimenticare.
E ci aspettano ancora riflessioni sul significato, sulle suggestioni. E questa volta si parla del tempo. Del tempo che nel libro di Stefano Di Lauro, che stiamo analizzando in tutte le sue sfaccettature, troppo lontano per andarci a tornare, un tempo che dicevamo è un po' sospeso, si ferma, quasi non vuole andare avanti, perché siamo a fine 800, inizia 1900 turbolento con la prima guerra mondiale, le nazioni europee si armano, c'è troppa rabbia, troppa violenza che sta venendo fuori. Allora, come se questo viaggio su questa nave immaginaria carica di oggetti che ricordano il circo e soprattutto circensi e le loro piccole grandi storie potesse in qualche modo fermare quel tempo, gustarlo fino all'ultimo, fino a quando poi il progresso che stava ormai galoppando ci portava nel baratro della prima guerra mondiale. E allora ancora riflessioni, appunto, per parlare di tempo, e lo facciamo sempre con l'autore Stefano Di Lauro qui a Conference Call.
Troppo lontano per andarci e tornare, per me è uno stato dell'animo, è una scelta, è una vocazione. Troppo lontano è tante cose. Troppo lontano è un libro di avventure, è un libro di viaggi, è un affresco, un'epopea del circo, ma anche delle arti giroveghe, nomadi, verso la fine dell'Ottocento. Si parla di diversità, si parla dell'ostinazione di fare magie con piccole cose, ma soprattutto io direi è un ragionamento sull'arte, sui sentori dell'invisibile, ecco, sulla malia che un certo tipo di arte, sottraendosi al frastuono del mainstream, ecco, suscita nello spettatore. Ma i personaggi vengono da esperienze comunque tutte un po' drammatiche, sono segnate da o infanzie difficili o infanzie molto conflittuali o infanzie atipiche, come la volatrice senza braccia che vince la sua scommessa con tenacia, ma più ancora con vocazione, perché forse è l'unica cosa che davvero ha le idee chiare, vuole fare quello, figlia d'arte ovviamente, ma questo non significa niente quando nasce con una famiglia bilaterale. E alla fine questo circo diventa l'unico luogo dove persone diverse, non solo perché freak o insomma ciascuno con le sue diversità, soprattutto sul femminile, poi mi è piaciuto tratteggiare, raccontare il femminile con la lente della diversità, però diventa il luogo dove francamente ti senti più protetto, dove c'è un appunto la famiglia che ti scegli. Fuori sarebbero, non sono dei senza patria perché sono nomadi, sarebbero dei derelitti se fossero fuori al contatto col mondo. Ripeto, è la ricerca della bellezza, la vocazione dell'arte che li tiene insieme, tant'è che sono sì un circo, per modo di dire, dico nel libro a un certo punto, un pretesto per dire che da qualche parte in una città c'è uno scapito dove succedono delle cose, ma è un po' molto visionario, molto miracoloso. Infatti nel passo che ho letto prima dicevo, ritroverete i sogni che avete perso nella culla. È un'arte molto, molto immaginifica, che pesca negli archetipi, che pesca nell'inconscio collettivo, che pesca diciamo in quei paradigmi dell'immaginazione. I personaggi vengono da esperienze comunque tutte un po' drammatiche, sono segnate da o infanzie difficili o infanzie molto conflittuali o infanzie atipiche, come la volatrice senza braccia che vince la sua scommessa con tenacia, ma più ancora con vocazione, perché forse è l'unica cosa che davvero ha le idee chiare, vuole fare quello, figlia d'arte ovviamente, ma questo non significa niente quando nasce con una famiglia bilaterale. E alla fine questo circo diventa l'unico luogo dove persone diverse, non solo perché freak o insomma ciascuno con le sue diversità, soprattutto sul femminile, poi mi è piaciuto tratteggiare, raccontare il femminile con la lente della diversità, però diventa il luogo dove francamente ti senti più protetto, dove c'è appunto la famiglia che ti scegli. Fuori sarebbero, non sono dei senza patria perché sono nomadi, sarebbero dei derelitti se fossero fuori al contatto col mondo. Ripeto, è la ricerca della bellezza, la vocazione dell'arte che li tiene insieme, tant'è che sono sì un circo per modo di dire, dico nel libro a un certo punto, un pretesto per dire che da qualche parte in una città c'è uno scapito dove succedono delle cose, ma è un po' molto visionario, molto miracoloso. E poi alla fine, no, a un certo punto succede che come appunto fra l'8 e il 900, emblematicamente il 31 dicembre 1899 si imbarcano, perché in Europa il pubblico si ritira, come le acque in Bretagna, no? E lì succede che facciamo? Chiudiamo bottega o ci diamo un'altra possibilità? E partono verso il nuovo mondo, perché oggettivamente poi la cosa più penosa per loro non è tanto sciogliere la compagnia, abbandonare il mestiere, sciogliere la relazione che si è creata fra di loro. Sono fratelli in arte, non sono solo fratelli, sono fratelli in arte, ed è una cosa molto diversa, perché l'arte l'ha fatta e l'ha camminata, no? Ci ha consumato le suole per farlo.
È stata una grande occasione, io vi ringrazio per chi ha avuto pazienza di seguirci. Conference Call termina questo spaccato, questo racconto. Vi abbiamo fatto conoscere Stefano Di Lauro, ci ha dato l'occasione per riflettere un po' su quella che è la nostra vita e il nostro futuro, passando da un passato ormai che sembra remoto, e mi scuserete per il giro di parole, in questo libro appunto di Stefano Di Lauro, Troppo lontano per andarci e tornare. Termina qui il nostro appuntamento, settimana prossima avremo altri autori, altre storie da raccontarvi. Io vi ringrazio perché portare la cultura alla radio è una sfida non solo personale, di tutto lo staff, tutta la redazione ci crede molto, i riscontri sono sempre belli, sempre positivi, e quindi noi andiamo avanti così, senza fermarci. Grazie a tutti, Conference